la nostra meditazione nel libro di Esdra e continuiamo a leggere il capitolo ottavo. Libro di Esdra, capitolo ottavo. Leggo: questi sono i capi delle case patriarcali e le genealogie di quanti tornarono con me da Babilonia durante il regno del re Artaserse, dei figli di Fineas, Gersom, dei figli di Itamar, Daniele, dei figli di Davide, Cattus, figlio di Secania, dei figli di Parros, Zaccaria, e con lui furono registrati 150 uomini, dei figli di Pat, Moab, Elio e Nai, figlio di Zeraia, e con lui 200 uomini, dei figli di Secania, il figlio di Iaziel, e con lui 300 uomini, dei figli di Adin, Ebed, figlio di Jonathan, e con lui 50 uomini, dei figli di Elam, Isaia, figlio di Atalia, e con lui 70 uomini, dei figli di Sefatia, Zebadia, figlio di Micael, e con lui 80 uomini, dei figli di Joab, Obadia, figlio di Jeiel, e con lui 218 uomini, dei figli di Selomit, il figlio di Josifia, e con lui 160 uomini, di figli di Bebai, Zaccaria, figlio di Bebai, e con lui 28 uomini, dei figli di Azgad, Yoanan, figlio di Akatan, e con lui 110 uomini, dei figli di Adonicam, gli ultimi, dei quali questi sono i nomi: Elifelet, Jeiel, Semaia, e con loro 60 uomini, e dei figli di Bigvai, Utai e Zabud, e con lui 70 uomini. Io li radunai presso il fiume che scorre verso Aava, e là rimanemmo accampati 3 giorni, e passato in rivista il popolo e i sacerdoti, non trovai in mezzo loro nessun discendente di Levi. Allora feci chiamare i capi Eliezer, Ariel, Semaia, Elnatan, Yarib, Elnatan, Nathan, Zaccaria, Mesullam e gli istruttori, Yoarib ed Elnatan, e ordinai loro di andare da Iddo, il capo che era a Casifia. Suggerì loro le parole che dovevano dire a Iddo e ai fratelli, i netinei che erano a Casifia, perché ci conducessero dei servitori per la casa del nostro Dio. Siccome la benefica mano del nostro Dio era su di noi, ci condussero Serabia, uomo intelligente, dei figli di Mali, figlio di Levi, figlio di Israele, e con lui i suoi figli e i suoi fratelli, in numero di 18. Casabia, e con lui Isaia, dei figli di Merari, i suoi fratelli, i suoi figli, in numero di 20. E dei netinei che Davide e i capi avevano messo al servizio dei Leviti, 220 netinei, tutti quanti designati per nome. Laggiù, presso il fiume Aava, proclamai un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi, per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Infatti, mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci lungo il cammino dal nemico, poiché avevamo detto al re: la mano del nostro Dio assiste tutti quello che assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano. Così digiunammo e invocammo il nostro Dio a questo scopo ed egli ci esaudì. Allora separai 12 dei capi dei sacerdoti, Serebia, Casabia e 10 dei loro fratelli, e pesai loro l'argento, l'oro, gli utensili che erano l'offerta fatta per la casa del nostro Dio, dal re, dai suoi consiglieri, dai suoi capi e da tutti gli israeliti ivi residenti. Misi nelle loro mani 650 talenti d'argento, degli utensili d'argento per il valore di 100 talenti, 100 talenti d'oro, 20 coppe d'oro del valore di 1000 darici, 2 vasi di rame lucente finissimo, prezioso come l'oro, e disse loro: voi siete consacrati al Signore, questi utensili sono sacri e quest'argento e quest'oro sono un'offerta volontaria fatta al Signore, Dio dei vostri padri. Vigilate e curateli fino a quando li presenterete a Gerusalemme nelle camere della casa del Signore, in presenza dei capi dei sacerdoti, dei leviti e dei capi della famiglia di Israele. I sacerdoti e i leviti dunque ricevettero l'oro, l'argento e gli utensili, dopo essere stati pesati per portarli a Gerusalemme nella casa del nostro Dio. Poi partimmo dal fiume Ava il 12° giorno del primo mese per andare a Gerusalemme. La mano di Dio fu su di noi e ci liberò dal nemico e da ogni insidia durante il viaggio. All'arrivo a Gerusalemme, arrivammo a Gerusalemme e là, dopo esserci riposati 3 giorni, il 4° giorno pesammo nella casa del nostro Dio l'argento, l'oro e gli utensili che consegnammo al sacerdote Meremot, figlio di Uria. Con lui era Eleazar, figlio di Fineas, e con loro erano i leviti Josabad, figlio di Yeshua, e Noadia, figlio di Binnu. Tutto fu contato e pesato nello stesso tempo, si prese nota del peso totale. Gli esuli, tornati dall'esilio, offrirono in olocausto al Dio di Israele 12 tori per tutto Israele, 96 montoni, 77 agnelli e come sacrificio per il peccato 12 capri, tutto questo in olocausto al Signore. Poi presentammo i decreti del re ai satrapi del re e ai governatori d'oltre il fiume, e questi furono ben disposti verso il popolo e la casa di Dio. Fino a qui la nostra lettura. Per meglio addentrarci nella comprensione del libro di Esdra, vogliamo fare un rapido ripasso del capitolo 7, che vede, come avevamo già visto, l'entrata in scena del famoso scriba Esdra, un uomo di Dio, esperto. Per 4 volte viene precisato che lui era un uomo esperto nella legge di Dio, che ne aveva fatto una ragione di vita personale, tanto da meditarla, studiarla, ma soprattutto è scritto che la meditava, la praticava nella sua vita quotidiana. Ed è per questa ragione che la benefica mano di Dio era su di lui. Anche nel libro di Esdra e di Neemia questa frase, la benefica mano di Dio, viene ripetuta per 8 volte. Semplicemente in questo capitolo 2 volte viene precisato che la benefica mano di Dio era su me. Questa frase è una classica espressione che ricorre spesso nel libro di Esdra e Neemia, i riformatori del rinato stato ebraico. Ma ricordiamoci che l'azione benevola del nostro Dio non solo ha benedetto lo scriba Esdra, come ci viene ricordato dalla celebre promessa di Dio: io onoro quelli che mi onorano. Se noi siamo disposti a onorare nella nostra vita personale il Signore ci onora. Dunque Dio non solo aveva benedetto la sua vita privata, ma lo aveva addirittura preparato e dotato per l'insegnamento, appunto nel neonato stato ebraico. Infatti fu designato proprio dal re Artaserse in persona e dai suoi consiglieri a intraprendere un secondo viaggio da Babilonia a Gerusalemme per portare dei reduci dall'esilio in patria. Questo secondo rimpatrio avverrà ben 80 anni dopo il primo rimpatrio, che c'era stato quando è stato promulgato il primo editto da Ciro nell'anno 538, sotto la guida di Zorobabele e vi era come sommo sacerdote Yeshua, o anche chiamato Giosuè. Questo è venuto appunto nel 538. Questo secondo rimpatrio 80 anni dopo, nell'anno 458, che era il settimo anno del re Artaserse. Va inoltre ricordato che Esdra, che è l'autore di questo libro e probabilmente anche quello di Neemia, quando parla di sé, egli utilizza sempre la terza persona per sé. Tipo, si vedono per esempio nel capitolo 7, quando viene presentato Esdra, è definito questo Esdra nel libro di Esdra capitolo 7, e quando si parla in un'altra maniera di lui al capitolo al versetto 4 si dice ritornarono con lui. Questo modo di identificarsi era per non attirare mai l'attenzione su di sé, ma sulla provvidenza della mano di Dio. Però a partire dal capitolo 7 egli si identifica con il pronome personale io. Infatti lo possiamo vedere alla fine del capitolo 7, il versetto 28, dove è scritto, 7 versetto 28, è scritto io, fortificato dalla mano del Signore del mio Dio, vedete, che era su di me, radunai i capi di Israele perché partissero con me. E la stessa espressione, pronome personale, viene sempre usata anche all'inizio del capitolo 8, quello che adesso andremo a leggere, che abbiamo letto. È scritto, in questo capitolo inizia, nello stesso modo, genealogia di quanti tornarono con me da Babilonia durante il regno del re Artaserse. Ora, dopo venne chiarito alcune cose, come sono avvenuti i fatti, esamineremo quelle che sono state le azioni importanti che vogliamo mettere in evidenza di Esdra, per cui l'espressione con me significa che Esdra è l'organizzatore di questo viaggio dei rimpatriati. Il capitolo 8 lo possiamo dividere in due parti. Dal versetto 1 al versetto 14, come abbiamo letto, la lunga descrizione della lista, anche un po' noiosa, tutti quei nomi incomprensibili, a volte anche fatica da pronunciare per noi, sono i rimpatriati dall'esilio. E la seconda parte, che va dal versetto 15 fino al versetto 36, invece esamineremo quelle che sono le iniziative che Esdra intraprenderà lungo il corso del viaggio, all'inizio e alla conclusione. La lunga lista dei rimpatriati, come avevamo visto, è composta dai principali capi delle case patriarcali e la maggior parte delle persone elencate sono imparentati, va bene, con le famiglie che erano rientrate precedentemente con Zorobabele nel primo rimpatrio, quello sotto con Ciro, quando c'è stato il famoso editto di Ciro. Molti dei nomi citati in Esdra 2, che riporta tutta la lista di questo elenco dei rimpatriati, di cui si può leggere in Esdra capitolo 2 dal versetto 3 e 14, sono citati pure in questa lista che è riportata al capitolo 8 fino al versetto 14. Per esempio, possiamo vedere identificare alcuni personaggi. Al versetto 2 si parla di Gerson. Era, per esempio, un discendente, perché nel versetto 2 vengono riportati i discendenti della classe sacerdotale. Questo Gerson era un discendente di Phinehas, va bene, figlio di Eleazzaro, terzo figlio di Aronne, il sommo sacerdote. Questo lo possiamo vedere confermato se andiamo a vedere la genealogia nel libro di Esodo, quando si vede l'identità di Mosè e di Aronne. Questo è riportato nel libro dell'Esodo, capitolo 6, versetto 25. Sempre al versetto 2 viene citato Daniele, che ricordiamoci non ha nessuna parentela col profeta Daniele. Era semplicemente il figlio di Itamar, che era il quarto figlio di Aronne. Sapete, Aronne aveva quattro figli, per la precisione, va bene. I primi due, Nadab e Abiù, di cui potete vedere nel libro del Levitico, al capitolo decimo, sono morti perché avevano offerto fuoco estraneo al Signore. Sono morti bruciati, Nadab e Abiù. Poi nella seconda parte del capitolo decimo viene riportato un divieto per i sacerdoti. Quando dovevano entrare a fare il servizio nella tenda di convegno, non dovevano assumere bevande alcoliche. Perché il proverbio dice: il primo bicchiere va giù, ma il secondo bicchiere va su. E allora devi sapere come ti devi comportare davanti al Signore. Ecco lì l'ammonizione a non bere quando appunto si faceva il servizio. Poi il terzo e il quarto che sono riportati sono appunto Eleazaro e Itamar, di cui qui abbiamo alcuni dei discendenti. Al di fuori di questi pochi e importanti capi patriarcali, purtroppo non è possibile fare con precisione l'identificazione, almeno i commentari che ho letto io, appunto. Negli altri, soprattutto, si corre il rischio di fare delle imprecisioni e dire delle cose non corrette, per cui possiamo dire che c'è il silenzio. Anche, per esempio, si parla di alcuni luoghi, per questo affluente a Ava, dove Esdra aveva radunati tutti i rimpatriati, non è possibile identificarlo. Un'altra località, Cassifia, di cui si parla, non è possibile identificarla. Comunque il dato certo è che vengono registrati un totale di 1514 uomini, di cui 18 erano capi famiglie patriarcali. Dunque, a questi 1514 uomini vengono sommati i 258 leviti che non si erano presentati, ma che Esdra aveva sollecitato perché ritornassero a Gerusalemme. Con questi si raggiunge la cifra di 1772 uomini, a cui bisogna aggiungere almeno 3000 tra donne e gli bambini, che non venivano mai riportati nelle genealogie. Donne e bambine non sono mai registrate. È rarissimo che si parla che vengano registrati nelle genealogie. Comunque la cifra dei rimpatriati raggiunge il numero di 5000 persone. Versetto 15. Io li radunai, dice Esdra. Da questo momento Esdra prende in consegna tutti questi esuli e la prima azione è quella di passarli in rivista, ispezionarli letteralmente, il popolo e i sacerdoti, e purtroppo con grande sorpresa si accorge, come abbiamo letto, che in mezzo loro non vi trova nessun discendente di Levi. Questa è la cosa amarezza che gli ha riempito il cuore. Questo non era un fatto gravissimo, perché questo rimpatrio, tra l'altro, era stato finanziato direttamente dal re Artaserse in persona, aveva proprio lo scopo di inviare sacerdoti e leviti, i leviti, con lo scopo di insegnare le leggi del re, ma soprattutto la legge mosaica. Ricordiamoci che i leviti non hanno ricevuto, proprio per disposizione divina, nessuna eredità, ma hanno ricevuto 48 città. E tutte queste città erano disseminate in quello che erano appunto la Giudea, la Samaria, prima delle varie divisioni nella Galilea, proprio avendo questo scopo di diffondere la parola di Dio, di essere coloro che portavano il messaggio. E qui non c'erano. Fortunatamente ne raccoglie appunto 258. Versetto 13 e 14. Era Esdra, era Artaserse che aveva fatto scrivere: io decreto che nel mio regno chiunque del popolo di Israele, dei suoi sacerdoti e dei leviti sarà disposto a partire con te a Gerusalemme, vada pure. I leviti erano essenziali per questo rimpatrio, perché avevano lo scopo dell'insegnamento della legge di Dio per accrescere la rinascita spirituale che era stata, purtroppo, diciamolo, troppo per 70 anni trascurata, vivendo in esilio a Babilonia. Il Levitico, nel libro del Levitico, al capitolo 10, versetto 11, è scritto a proposito dei Leviti: perché possiate insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè. Avevano proprio questo compito dell'insegnamento. Anche noi, in un certo qual modo, anche noi come figli di Dio, abbiamo il compito di annunziare e testimoniare dell'amore di Dio. Sì, noi siamo i suoi messaggeri. Domenica scorsa abbiamo sentito dal fratello, appunto, che siamo la luce del mondo, i messaggeri dell'amore di Dio. Ma dobbiamo sempre ricordare una cosa importante, che i Leviti fanno parte dell'antico patto mosaico, mentre noi no, facciamo parte del patto nuovo, quello di Gesù, sulla sua morte e soprattutto sulla sua risurrezione. Ricordiamo che noi apparteniamo al nuovo patto, quindi non siamo i sostituti e nemmeno i continuatori dei Leviti. Quella è un'altra parte, è la storia di Israele, dei Leviti. Ma siamo i discepoli del Signore Gesù Cristo, di cui Lui è la roccia. E come è ben spiegato dall'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 1, versetto 22, lui dice: ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. La Chiesa, appunto, il fondamento, che è Gesù Cristo, è il capo, che è il capo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutto. Versetto 21. Un'altra importante azione intrapresa da Esdra è stata quella di proclamare un digiuno. Per umiliarci, è spiegato, per umiliarci e chiedere a Dio un buon viaggio per noi, per i nostri bambini, perché ne avevano anche parecchi di bambini, e per tutto quello che ci apparteneva, perché loro tra l'altro trasportavano un ingente valore di argento e di oro, tutto il vasellame che ancora doveva essere riportato nel Tempio di Gerusalemme. Nella Bibbia si parla spesso del digiuno, ma non è mai, ricordiamoci, non è mai comandato o imposto nella legge mosaica. No, non è mai imposto. Veniva sempre praticato in forma volontaria, per umiliarsi, per mettersi alla ricerca di Dio, eventualmente per pentirsi per situazioni di peccato. La prima menzione del digiuno volontario si riferisce al re Davide, se vi ricordate, che rifiutò di mangiare mentre supplicava Dio di salvare il cosiddetto figlio che era nato dalla relazione adulterina con Bathsheba, quel bambino che era nato e che poi morirà. È detto che Davide aveva pregato per questo, che venne dalla moglie di Uria, e questo è raccontato nel secondo libro di Samuele, al capitolo 12 e versetto 22. Molti altri digiuni sono descritti, oltre a quello di Esdra che abbiamo qui al versetto 21 del capitolo 8, come per esempio in Neemia, capitolo 9, versetto 1, anche lui, il governatore della Giudea, proclamerà un digiuno in un momento molto importante. Poi c'è quello di Ester che abbiamo menzionato, addirittura si parla del digiuno della regina Ester quando chiederà a tutti gli abitanti di Susa 3 giorni di digiuno di cibo e di acqua. È un digiuno lungo, 72 ore, non mangiare e non bere, semplicemente perché chiedeva l'aiuto, la protezione di Dio, perché doveva affrontare il re Assuero, che era suo marito, va bene, per fare togliere il famoso decreto di Aman che aveva deciso lo sterminio di tutti gli ebrei. Poi se ne parla del digiuno nel Salmo 53, versetto 13, nel Salmo 69, versetto 10, nel Salmo 109, 24, in Daniele, al capitolo 6, versetto 18, addirittura in questo caso si parla, era la prova della fossa dei leoni quando è stato messo Daniele. E questo digiuno lo ha praticato niente meno che il re Dario. Dice che quella notte non si fece, no, digiunò non avendo né le concubine e non toccando cibo. Anche digiuno, aveva fatto digiuno in tutti i sensi. Poi si parla ancora in Daniele al capitolo 9, versetto 3, che vi voglio leggere per vedere, per mostrarvi come appunto Daniele aveva intrapreso il viaggio, il digiuno. Perciò dice, volsi la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche con digiuno, sacco e cenere. Ricordiamoci che Daniele non era un personaggio, diciamo, era un personaggio che aveva un influente, viveva a corte, a contatto con il re, Nabucodonosor, eccetera, Dario, per cui vestirsi di sacco e di cenere era qualcosa veramente di molto umiliante. Lo scopo di questa astinenza volontaria dal cibo era e deve essere quello di umiliarsi per dare la priorità alla ricerca di Dio, alla sua protezione. Ed è proprio quello che fa Esdra, invitando tutti coloro che erano disposti a sottoporsi a questa, è una rinuncia. Gesù d'altronde l'ha detto, se non siete disposti a rinunciare perfino ai genitori, a qualunque cosa, non siete degni di me, ha detto, qualche rinuncia, per chiedere a Dio di proteggerlo durante il viaggio. Ricordiamoci che la distanza del tragitto a piedi, va bene, perché precisa proprio il testo, che è il cammino preciso, è di 1600 chilometri. Poi potete immaginare con quel carico il pericolo dei predoni di essere assaliti per il prezioso carico che trasportavano. Infine arriviamo al versetto 22, che è sicuramente quel versetto che mette in evidenza la fede di Esdra. Lo vogliamo leggere? 8:22. Infatti dice, mi vergognavo di chiedere una scorta armata dei cavalieri per difenderci lungo il cammino dal nemico, poiché avevamo detto al re, avevamo detto, non si voleva rimangiare le parole, avevamo detto al re, la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono tutti contro tutti quelli che lo abbandonano. Invitando tutti loro, dice, sicuramente quello che mette in evidenza appunto la fede di Esdra e anche di tutti coloro che lo seguivano, perché tutti costoro contavano solamente sull'infinita provvidenza di Dio, divina, in quanto egli era il responsabile e anche l'organizzatore del viaggio. Potete capire il carico di responsabilità che sopportava. Non era uno sprovveduto Esdra, conosceva perfettamente quelli che erano i rischi. E come ci ha avvertiti Gesù, noi dobbiamo essere semplici come le colombe, anche semplici come anche dei bambini, dice pure l'Apostolo Paolo. Siate semplici, umili, onesti, come dei piccoli bambini, quanto a malizia. Lì dobbiamo essere proprio semplici, innocenti, ma essere avveduti e prudenti come i serpenti che non si lasciano mica cogliere di sorpresa, valutare quelli che sono i rischi. Nel libro dei Proverbi al capitolo 22 versetto 3 c'è scritto l'uomo accorto è colui che non si lascia cogliere improvvisato, vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. E ricordiamoci che vedono il male e si nascondono. E per i credenti c'è un nascondiglio sicuro. E il miglior nascondiglio ci viene consigliato proprio da Davide nel Salmo 17, al versetto 9, dove dice, abbi cura di me come la pupilla dell'occhio, nascondimi all'ombra delle tue ali. Ecco, questa era l'invocazione che saliva da Esdra e di tutti i componenti che erano con lui, che ritornavano da Babilonia. Nascondici all'ombra delle tue ali. Versetto 22, lo abbiamo già letto. Infatti mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci lungo il cammino dai nemici, poiché avevamo detto al re: la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano. Esdra aveva già dichiarato al re Artaserse che non avrebbe mai fatto richiesta di una scorta militare, a differenza, per esempio, del suo collega Neemia. Di Neemia è scritto, era riformatore, anche lui, suo contemporaneo, che invece è scritto, se andate a vedere nel libro di Neemia, lui accettò di buon grado durante il suo viaggio di ritorno, come è scritto in Neemia capitolo 2, versetto 9, che fu scortato dai militari, dai cavalieri durante il suo viaggio. Il perché di queste due differenze? Perché un riformatore dice: no, 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 io non la voglio perché mi affido unicamente al Signore, mentre l'altro l'accetta. Il perché di queste due scelte differenti non la vogliamo imputare a una mancanza di fede di Neemia. Non è che Neemia aveva meno fede di Esdra, ma solo negli scopi delle loro missioni. E questa è la differenza, completamente differenti. Infatti è precisato che Neemia era il governatore, per cui era il rappresentante del re di Artaserse, e gli era anche impossibile licenziare la scorta armata, gli era obbligato. Come vedremo più avanti, infatti, si era prefisso un solo scopo Neemia, che era quello di ricostruire e rialzare le mura di Gerusalemme per assicurare che cosa? La sicurezza ai suoi abitanti. Mentre invece Esdra, qual era la preoccupazione di Esdra? A Esdra interessava solo una cosa, che dovevano essere rialzati i cuori verso Dio. Voleva rialzare la fede nel Dio di Israele. Questo a lui interessava, a Esdra, rialzare lo spirito di questi esuli deportati. Come dice il Salmo 113, egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame, per farlo sedere con i principi del suo popolo. Questo era lo scopo di Esdra, era tutto spirituale. Ecco perché aveva licenziato i soldati, dicendo: noi ci affidiamo solamente al Signore. Neemia non lo poteva fare, era un uomo di governo, non lo poteva fare. E infine arriviamo all'ultima, alla missione di questi 12 leviti, che ci viene riportato al versetto 24, che sono stati scelti da Neemia, separati dagli altri leviti, gli viene affidato questo tesoro che dovevano portare nel Tempio e gli dice: voi siete consacrati al Signore, questi utensili sono sacri e quest'argento e quest'oro sono un'offerta volontaria fatta al Signore Dio dei vostri padri. Ecco qui, erano delle persone messe a parte. 12 leviti messi a parte, Esdra provvede appunto a separarli per affidargli il delicato e importante compito di trasportare l'oro e l'argento, che erano le offerte volontarie fatte dal re e dai suoi capi, e poi soprattutto dagli ebrei pii, che volevano fare delle offerte per il Tempio che era stato ricostruito. Questa storia che si conclude, tra l'altro viaggio, si conclude felicemente grazie, come abbiamo visto, alla protezione della benefica mano di Dio, come ci viene precisato al versetto 31, può essere usata anche per noi come un'allegoria, un'illustrazione di quello che è il nostro compito, la nostra vita, con un significato diverso, facendo attenzione a non stravolgere l'insegnamento primario, e la possiamo applicare alle nostre vite. Anche a noi ci è stato affidato un compito, e lo vogliamo leggere nell'epistola di Pietro, Vi invito chi vuole ad aprire nell'Epistola di Pietro al capitolo 1. Primo Pietro, vogliamo leggere capitolo 1, versetto 9. Dice: affinché la vostra fede, che viene messa, la fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. E ancora girate pagina al capitolo, sempre al versetto, al capitolo 2 e versetto 9. Primo Pietro capitolo 2 versetto 9 è scritto: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Bello questo qui. Ma voi siete una stirpe eletta. Importante. Si conclude appunto la benefica mano di Dio. Attenzione a non, eccetera. La possiamo applicare alla nostra vita, questi due versetti, perché anche noi, quando siamo stati conosciuti da Dio, è stato pregato stamattina, siamo stati conosciuti da Dio e abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e siamo diventati una stirpe eletta, partecipi della natura divina, sacerdoti e re messi a parte, abbiamo ricevuto la grazia, il dono della fede. Infatti, come dice in Efesini 2:8, è per grazia che noi tutti credenti siamo stati salvati, e questo è il dono di Dio. Questa fede, che ci ricorda l'apostolo Pietro che abbiamo letto, è santa e preziosa perché proviene da Dio stesso, la quale è più preziosa dell'oro che perisce, più di tutto quell'oro che trasportavano quei leviti, molto di più. Però noi abbiamo il compito come loro, quando gli aveva detto: vigilatela finché verrà pesata nelle stanze del Tempio. Anche noi dobbiamo vigiliarla e custodirla come i doni che il Signore ha fatto per mezzo dello Spirito Santo a ciascuno di noi. E ancora l'apostolo Paolo esortava il suo amato figlio Timoteo nella seconda Timoteo capitolo 1 e versetto 6, lo incoraggiava dicendo: per questo motivo ti ricordo di ravvivare. Che vuol dire ravvivare? Ravvivare vuol dire conservare con attenzione, con gelosia, di ravvivare il carisma, il dono divino che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. E anche noi, come dei Timoteo, vogliamo custodire gelosamente questi gioielli che il Signore ci ha affidato fino al giorno che appunto saremo pesati alla presenza del nostro Signore. A Lui tutta la gloria. Amen. Amen.